Nella vita pura e monotona delle ragazze v'è un'ora deliziosa in cui il sole effonde nell'anima loro i suoi raggi, in cui il fiore esprime pensieri, in cui i palpiti del cuore comunicano al cervello una calda fecondità e fondono le idee in un vago desiderio. V'è un giorno di innocente melanconia e di gioie soavi, quando i bimbi cominciano a vedere, sorridono, e quando una fanciulla intravede il sentimento nella natura, essa ritrova il suo sorriso di bambina. Se la luce è il primo amore della vita, l'amore non è forse la luce del cuore? E per Eugénie giungeva ormai il momento di scorger chiaro nelle cose di questa terra. Mattiniera, come tutte le ragazze di provincia, ella si levò di buon'ora, recitò la sua preghiera e prese a vestirsi, cosa che cominciava ad avere importanza per lei. Si pettinò i capelli castagni, ne avvolse le grosse trecce al di sopra della nuca con minutissima cura, cercando che nessun capello sfuggisse dalla massa, e diede risalto in tal modo al timido candore del viso con una giusta armonia fra la semplicità degli accessori e la purezza delle linee. Mentre si lavava più volte le mani nell'acqua fresca che le induriva la pelle arrossendola, si guardò le belle braccia rotonde, volle cercare la causa per cui il cugino aveva le mani così morbide e bianche, le unghie tanto bene affilate. Si mise calze nuove, le scarpe più eleganti, e, pungendola per la prima volta il desiderio di comparire graziosa, comprese d'un tratto quanta gioia possa aspettarsi da un abito ben fatto che renda più attraente. Terminata la toeletta, udì suonare l'orologio della parrocchia e si stupì di contare soltanto le 7. Per timore di non avere il tempo necessario per vestirsi bene, si era levata troppo presto, ma ignorando l'arte di accomodare 10 volte un ricciolo e di studiarne l'effetto, Eugénie incrociò semplicemente le braccia, sedette alla finestra e si mise a contemplare il cortile, il giardino stretto e le altre terrazze che lo dominavano. Una triste veduta nell'insieme, ma non priva delle misteriose bellezze proprie dei luoghi solitari o della natura incolta. Accanto alla cucina era un pozzo con parapetto di pietra e con la carrucola sostenuta da un braccio di ferro curvato, intorno a cui si attorcigliava una vite appassita, rossa, bruciata dalla siccità. Dal ferro passava sul muro, vi si attaccava. Correva lungo la casa e andava a finire nella legnaia, dove la legna era disposta con la stessa cura con cui sono disposti i libri d'un bibliofilo. Il pavimento del cortile aveva tinte nerastre prodotte col tempo dai muschi e dalle erbe, e le mura erano rivestite come d'una camicia verde listata da lunghe strisce brune. Gli 8 gradini che in fondo al cortile menavano all'uscio del giardino erano disgiunti e quasi sepolti sotto le piante, come la tomba di un cavaliere delle crociate sepolto dalla sua vedova. Sopra una fila di pietre mezzo rose poggiava un cancello di legno marcio, cadente per antichità e tutto avvinto da piante rampicanti. Ai lati del cancello si protendevano i rami storti di 2 meli tisici. 3 viali paralleli sparsi di sabbia e separati da aiuole con bordo di bosso formavano il cosiddetto giardino che finiva sotto la terrazza in un gruppo di tigli. In un angolo vi erano alcune piante di fragola, in un altro un noce immenso spingeva i rami fin sopra il gabinetto del vecchio bottaio. Una giornata limpida e il lieto sole d'autunno in riva alla Loira venivano man mano dissipando quella specie di velatura che la notte aveva distesa sopra gli oggetti pittoreschi, sui muri, sulle piante del giardino e del cortile. Eugénie sentì un fascino tutto nuovo in quelle cose che fino allora le erano rimaste indifferenti. 1000 pensieri confusi le sorsero nell'anima e crescevano a misura che i raggi del sole diventavano più vividi. Finché un moto di piacere la scosse, vago, inesplicabile, un piacere che ne avvolgeva l'essere morale come una nuvola avvolgerebbe l'essere fisico. I suoi pensieri erano in perfetto accordo con i particolari dello splendido paesaggio e le armonie del cuore finirono con l'unirsi a quelle della natura. Quando il sole raggiunse un angolo del muro di dove si protendevano le piante di capelvenere dalle larghe foglie a colori cangianti simili a petti di colomba, parve ad Eugénie che celesti raggi di speranza le illuminassero l'avvenire e provò diletto a contemplare quel pezzo di muraglia, i suoi fiori pallidi, le campanelle azzurre e le erbe appassite cui si legò un ricordo soave come quelli dell'infanzia. Il fruscio di ogni foglia che cadeva dal suo ramo nel cortile sonoro sembrava una risposta alle mute domande della fanciulla che resteva intanto là inconscia del fuggire del tempo. Poi dentro quell'anima si agitò qualche scrupolo ed alzandosi, ella veniva innanzi allo specchio e vi guardava la sua persona, come un autore ingenuo contempla l'opera sua per scoprirne i difetti e dirsi male di se stesso. Io non sono abbastanza bella per lui, pensava Eugénie, umile e dolente. Certo, la povera ragazza non era giusta verso se stessa, ma la modestia, o meglio la timidezza, è una delle prime virtù dell'amore. Ella era una fanciulla di forte costituzione, come ve ne sono tante nella media borghesia, e la sua bellezza poteva anche sembrare volgare, ma pur non somigliando alla Venere di Milo, aveva nelle forme l'impronta nobile e soave del sentimento cristiano che purifica la donna e la circonda ad un'aria speciale, ignota agli scultori dell'antichità. Aveva la testa grande, la fronte maschia, ma delicata del Giove di Fidia. I suoi occhi erano grigi, nella cui pallida luce pareva riflettersi intera la castità della sua vita. Le linee del viso rotondo, già fresco e roseo, avevano un po' sofferto pel vaiuolo, abbastanza benigno da non lasciarvi traccia, ma tale da distruggere il velluto della pelle, sebbene questa si conservasse tuttavia così dolce e fine che il puro bacio della madre vi imprimeva per un istante un segno rosso. Il naso era un po' troppo pronunziato, ma armonizzava con una bocca del più bel carminio, spirante dalle labbra affetto e bontà, mentre di squisita modellatura appariva il collo. Il seno, ricolmo ed accuratamente nascosto, attirava lo sguardo, svegliando i sogni e la stessa rigidezza dell'alta statura, benché priva della grazia dell'abbigliamento, doveva avere un fascino speciale per i conoscitori. Eugénie, grande e robusta, non aveva nulla del leggiadro che piace alle masse, ma era bella di quella bellezza che ha potenza solo sugli artisti. Se un pittore fosse venuto qua giù alla ricerca del tipo personificante la celeste purità di Maria e avesse chiesto a tutta la natura femminea gli occhi modestamente fieri divinati da Raffaello, le linee verginali, spesso fiorenti dall'impeto improvviso della concezione, ma frutto in realtà di una vita cristiana e pudica, quel pittore, acceso da un raro modello, avrebbe trovato d'un tratto nel volto di Eugénie la nobiltà innata e incosciente di sé. Avrebbe intraveduto sotto la fronte tranquilla un mondo di affetto e nello sguardo, nel moto delle pupille, un non so che di divino. I suoi lineamenti, mai alterati né stancati dall'espressione del piacere, somigliavano alle linee d'orizzonte che sfumavano dolcemente nella lontananza dei placidi laghi. Quella fisionomia calma, colorita, circonfusa di luce come un bel fiore aperto, dava all'anima un senso di pace, comunicava quasi il fascino della coscienza che v'era rispecchiata e avvinceva gli sguardi. Eugénie era ancora sulla riva del fiume della vita, ove fioriscono le illusioni infantili, ove si colgono margherite con un sentimento di delizia che diverrà ignoto in seguito, e mirandosi nello specchio, ignara ancora dell'amore, ella ripeteva a se stessa: «Son troppo brutta io, non può badare a me». Aprì la porta della camera che dava sulla scala e sporse il capo per ascoltare i rumori della casa. Non si è alzato, pensò, udendo la tosse mattutina della domestica e l'andare e venire della buona donna che spazzava e metteva in ordine la sala, accendeva il fuoco, legava il cane alla catena e parlava alle bestie nella stalla. Eugénie scese e corse da Nanon che mungeva la vacca. Nanon, Nanon buona, fa un po' di crema per il caffè del cugino. Ma signorina, bisognava pensarci ieri, rispose la domestica, dando in una grande risata. Io non posso far della crema. Vostro cugino è vezzoso, vezzoso, ma proprio vezzoso. E se l'aveste veduto con la sua veste da camera di seta e oro, L'ho visto io. Ah, della biancheria fina che pare la cotta del signor curato. Nanon, fa un pasticcio. Brava, e chi mi darà la legna per scaldare il forno? Chi mi darà la farina e il burro? Disse l'altra che, come prima amministratrice di Grandet, assumeva talvolta un'importanza enorme agli occhi di Eugénie e di sua madre. Sa da rubare forse al babbo per trattar bene quel giovanotto? Chiedetegli del burro, della farina, della legna e chissà che a voi non ne dia. Eccolo, appunto, scende per regolare le provviste. La fanciulla scappò in giardino tutta spaventata nell'udir scricchiolare la sala sotto i passi di suo padre. Già in lei si svegliavano quel profondo pudore e quell'intuito particolare della propria felicità che ci fanno credere, e non a torto, che i pensieri appaiono scritti in fronte e balzino agli occhi altrui. Ella aveva compreso d'un tratto la gelida nudità della casa paterna e una specie di dispetto la saliva per non poterla mettere d'accordo con l'eleganza di suo cugino. Sentì il vivo bisogno di far qualcosa per lui, ma che? Non lo sapeva. Ingenua e sincera, si abbandonava alla sua natura d'angelo, senza diffidare delle impressioni e dei sentimenti. Alla sola vista del giovane s'erano in lei scosse le tendenze naturali della donna, tanto più che i 23 anni compiuti le davano facoltà di intelligenza e di desiderio. Per la prima volta ebbe paura di trovarsi di fronte a suo padre, per la prima volta vide in lui il padrone della propria sorte e si credé colpevole perché gli nascondeva i pensieri. Camminava in fretta. Meravigliata di respirare un'aria più pura, di sentire vivificanti i raggi del sole, di trarne un calore morale, una vita nuova. Mentre studiava il mezzo di avere un pasticcio, tra Nanon e Grandet scoppiava una di quelle dispute che fra loro erano così rare come le rondini d'inverno. Armato delle sue chiavi, il vecchio era venuto a disporre i viveri necessari per il giorno. «C'è rimasto nulla del pane di ieri?» chiese alla fantesca. Nemmeno un briciolo, signore. Grandet prese un grosso pane rotondo e stava per tagliarlo quando Nanon osservò: Ma noi siamo in cinque oggi, signore. È vero, rispose l'avaro, ma questo pane pesa 6 libbre e ne avanzerà. D'altra parte, questi giovanotti di Parigi non mangiano pane, vedrai. Mangeranno della frippe, disse Nanon. Nell'Anjou, la frippe, modo di dire popolaresco, significa companatico, dal burro sulle tartine alle confetture, e tutti coloro che nella loro infanzia hanno leccato la frippe e lasciato il pane comprendono questa cara locuzione. No, no, non mangiano né companatico né pane, somigliano quasi a ragazze da marito. Dopo aver con parsimonia ordinato il pasto quotidiano, Grandet stava per recarsi al ripostiglio delle frutta e chiudeva gli armadi della dispensa, allorché la domestica lo fermò per dirgli: Padrone, datemi un po' di farina e di burro, così potrò preparare un pasticcio per quel ragazzo. Oh, che ti salta in mente di spogliar la casa per mio nipote? Non pensavo al vostro nipote più che al cane, non ci pensavo più di quello che ci pensate voi. Ma a proposito, ecco che mi avete dato solo 6 pezzi di zucchero, mentre me ne occorrono 8. Ah, perbacco, Nanon, non t'ho mai vista così. Che ti gira? Sei la padrona? Non ti do più di 6 pezzi di zucchero. E allora, con che cosa vostro nipote addolcirà il suo caffè? Con 2 pezzi di zucchero, ne farò a meno io. Voi fare a meno dello zucchero alla vostra età? Preferirei andarvene a comprare di tasca mia. Impicciati nei fatti tuoi. Malgrado il ribasso dei prezzi, lo zucchero era sempre agli occhi del bottaio la più preziosa delle derrate coloniali, che valeva 6 franchi la libbra. Tutte le donne, anche la più sciocca, sanno trovare il modo di raggiungere uno scopo, e quindi Nanon lasciò cadere la questione dello zucchero per tornare al pasticcio. Signorina, gridò dalla finestra, non è vero che desiderate un pasticcio? No, no, rispose Eugénie. E sia, disse Grandet nell'udire la voce della figlia, prendi. Aprì la madia, ov'era la farina, ne consegnò una misura e aggiunse qualche oncia di burro al pezzo che già aveva tagliato. Ci vorrà legna per accendere il forno, osservò l'implacabile Nanon. Prendine, soggiunse il vecchio con aria malinconica, ma allora potrei farci una torta di frutta e cuocere al forno il pranzo intero, così non accenderai 2 fuochi. Non c'era bisogno di dirmelo, esclamò la Fantesca mentre Grandet le dava un'occhiata quasi paterna. Poi, rivolgendosi ad Eugénie, padroncina, avremo il pasticcio. Papà Grandet tornò carico di frutta e ne posò una bracciata sul tavolo della cucina. Che stivali a vostro nipote, gli disse la domestica. Guardate il cuoio, ha un odore così buono. Con che mai dovrò pulirli? Con la vostra vernice all'uovo? Ma no, forse l'uovo guasterebbe quel cuoio. D'altra parte, tu non conosci il modo di lustrare il marocchino, giacché è proprio marocchino. Comprerà lui stesso a Saumur quello che occorre. Ho inteso dire che si mescoli anche dello zucchero nella vernice per renderla brillante. È dunque buona a mangiare? Chiese l'altra, avvicinando il naso agli stivali. Hanno lo stesso profumo dell'acqua di colonia della signora. È proprio una bellezza. Bello, disse il padrone, ti par dunque bello spendere negli stivali più di quanto valga chi li porta? Padrone, osservò Nanon al secondo passaggio di Grandet, che aveva già chiusa la stanza delle frutta, bisognerà mettere la pentola al fuoco 2 volte la settimana ora, a causa di vostro... Sì. Allora debbo andare dal macellaio? No. Farai brodo di volatili e i fittavoli non te ne faranno mancare. Intanto io dirò a Cornoaier di ammazzarmi dei corvi. Danno il miglior brodo del mondo. Ma è vero che mangiano i morti? Sei una bestia. Mangiano quello che trovano come tutti gli animali. E anche noi non si vive forse di morti? Le successioni, in fondo, cosa sono? Non avendo più ordini da dare, papà Grandet trasse l'orologio, vide che prima della colazione gli rimaneva libera una mezz'ora e, preso il cappello, andò ad abbracciar la figlia, invitandola. Vuoi venire un po' a spasso per i miei prati lungo la Loira? Eugénie si mise il cappellino di paglia guarnito di stoffa rosea e tutti e due scesero la via tortuosa che menava in piazza. Dove va così presto? Chiese il notaio Cruchot al possidente incontrandolo. A veder certe cosette, rispose l'altro, senza diventare lo zimbello della passeggiata dell'amico. Per esperienza il notaio si era convinto che quando Grandet aveva qualcosa da vendere, anche egli poteva guadagnarci, e l'accompagnò senz'altro. Venite, venite, Cruchot, gli disse il vecchio. Vi conto fra gli amici e voglio mostrarvi come sia una sciocchezza piantar pioppi nelle terre fertili. E vi paian dunque nulla i 60.000 franchi che prendeste da quelli piantati nelle praterie della Loira? Osservò Mastro Cruchot spalancando due occhi da ebete. Fu una vera fortuna quella, tagliare gli alberi proprio quando a Nantes mancava il legno bianco e venderli a 30 franchi. La fanciulla ascoltava, inconscia di essere nel punto più solenne della sua vita, e senza nemmeno sospettare che il notaio avrebbe provocato per lei una irriducibile risoluzione paterna. Grandet era giunto sulle magnifiche praterie che possedeva in riva alla Loira, dove 30 operai s'affaccendavano a colmare, pestare e livellare le fosse prima occupate dai pioppi. «Mastro Cruchot, guardate ora quanto terreno prende un pioppo», disse al notaio. «Jean!» gridò poi a un operaio. «Misura tu la canna in tutti i sensi!» 32 piedi!» rispose l'altro dopo aver eseguito l'ordine. 32 piedi di perdita!» continuò Grandet rivolgendosi a Cruchot. «V'erano su questa linea 300 pioppi, è vero dunque? 300 volte 32 piedi, me ne mangiavano 5, ecco! 500 di fieno, aggiungete poi 2 volte tanto dai lati ed eccoci al 1500, lo stesso nel mezzo, calcoliamo così, 3.000 fasci di fieno. Bene, bene, disse Cruchot per aiutare l'amico, 3.000 fasci di quel fieno valgono su per giù 1.800 franchi. Dite 2.000 perché saranno sempre 3 o 4 franchi dallo scarto. Ebbene, calcolato ciò che 2.000 franchi fruttano ogni anno durante 40 anni con gli interessi composti che voi sapete. Ci avviciniamo ai 100.000 franchi, disse il notaio. Benissimo. Sarebbe dunque 100.000 franchi, Ora, rispose il vignarolo senza balbuzie, 2.500 pioppi di 40 anni non me ne darebbero più di 75.000. Vi è quindi della perdita. Ho trovato questo io, affermò Granderi alzandosi in tutta la persona e continuò volgendosi all'operaio. Jean, colma pure le fosse, tranne dal lato della Loira ove pianterai i pioppi che ho comprati. Mettendoli lungo la riva verranno su a spese del governo, aggiunse verso Cruchot, mentre il naso gli tremava ad un moto leggero che valeva il più ironico dei sorrisi. È chiaro, i pioppi non devono essere piantati che sulle terre magre, disse Cruchot, attonito ai calcoli di Grandet. Sì, signore, rispose il bottaio sardonicamente. Eugénie, che contemplava intanto il sublime paesaggio della Loira senza ascoltare le parole di suo padre, tese l'orecchio quando udì il notaio chiedergli: E così avete fatto venire dunque un genero da Parigi? Non si parla che di vostro nipote per Saumur. Avrò presto un contratto da stipulare, papà Grandet? Voi siete uscito di buon mattino per dirmi questo? Rispose il vecchio con un nuovo moto del naso. Ebbene, caro mio, sarò franco e vi dirò quel che volete sapere. Butterei piuttosto mia figlia nella Loira anziché darla a suo cugino. Potete pur dirlo, ma no, è meglio lasciar correre. Quella risposta fu per la giovanetta un colpo di fulmine. Le lontane speranze che cominciavano a spuntarle in cuore crebbero d'un tratto, presero forma e caddero come un mazzo di fiori appassiti. Ieri si era attaccata a Charles con tutti i vincoli di felicità che uniscono le anime, ed oggi il dolore veniva a rafforzarli, poiché è nell'indole nobile della donna commuoversi meglio al rude aspetto della miseria che agli splendori della fortuna. Come mai il sentimento paterno aveva potuto estinguersi nell'anima di Grandet? Che delitto aveva commesso Charles? Mistero. Già il suo amore nascente brancolava nell'ignoto. Tornò tutta tremante e quando giunse nella vecchia strada oscura già così lieta per lei, le sembrò triste e vi respirò per la prima volta quella malinconia che tempi e cose vi avevano impresso. L'amore le aveva già insegnato le sue astuzie più fini e a qualche passo da casa ella precedette il padre, aspettandolo presso l'uscio dopo aver picchiato, mentre questi, veduto in mano al notaio un giornale ancora chiuso nella fascetta, gli domandava: A quanto la rendita oggi? Voi non volete darmi retta, Grandet, rispose Cruchot, ma io vi consiglierei di comprarne subito. V'è ancora il 20% di guadagno in 2 anni, oltre agli interessi a un tasso vantaggioso. 5.000 franchi di rendita per 80.000 e 80 franchi e 50 centesimi. Vedremo, disse l'altro, grattando il mento. Dio mio, esclamò il notaio. Che c'è? Chiese il vecchio nel punto stesso che Cruchot gli poneva sott'occhio il giornale con un Leggete. Il signor Grandet, uno dei più stimati negozianti di Parigi, si è fatto ieri saltar le cervella dopo la solita apparizione alla borsa. Aveva mandato al presidente della Camera dei Deputati le sue dimissioni e si era anche dimesso da giudice del Tribunale di Commercio. I fallimenti dei signori Roguin e Bouchet, l'uno suo agente di cambio, l'altro suo notaio, lo hanno rovinato. Però la stima e il credito di cui godeva il signor Grandet erano tali che egli avrebbe potuto certamente trovar soccorsi sulla piazza di Parigi. È quindi deplorevole che abbia ceduto ad un primo impeto di disperazione, eccetera. Lo sapevo, disse il vignarolo al notaio. Queste due parole agghiacciarono Cruchot, il quale, malgrado l'impassibilità propria del suo ufficio, sentì un brivido per le vene, pensando che il Grandet di Parigi aveva forse invano implorato i milioni del Grandet di Saumur. E il figlio, così allegro ieri? Non sa ancora nulla, rispose l'ex bottaio con la stessa calma. Addio, signor Grandet, disse Cruchot, che aveva capito, e si recò a rassicurare il presidente de Bonfons. Entrando, Grandet trovò già pronta la colazione. Sua moglie, a cui Eugénie saltò al collo con viva effusione di cuore prodotta da un segreto affanno, era al solito posto sulla sedia e lavorava dei manichini per l'inverno. Potete mangiare, potete, disse Nanon scendendo gli scalini a quattro, il ragazzo dorme come un cherubino, è così bello con gli occhi chiusi. Sono entrata e l'ho chiamato. Ma chi vi risponde? Nessuno. Lascialo dormire, disse Grandet, tanto oggi si desterà troppo presto per avere una cattiva notizia. Che è avvenuto? Disse Eugénie, lasciando cadere nella sua tazza di caffè i due pezzetti di zucchero di pochi grammi che il vecchio si divertiva a tagliare egli stesso nelle ore d'ozio. La signora Grandet, che non aveva osato di far la domanda, guardò il marito. Suo padre s'è fatto saltar le cervella. Mio zio! Esclamò Eugénie. Oh, povero giovane! Gridò la signora Grandet. Sì, povero davvero, aggiunse Grandet, non ha più un centesimo. Eppure dorme come se fosse il re della terra, disse la domestica con insolita dolcezza nella voce. Eugénie cessò di mangiare, sentendosi il cuore stretto quasi da una morsa, come accade allorché nell'anima di una donna dilaga a un tratto la compassione per la sventura di chi si ama, e scoppiò in lacrime. Tu non conoscevi lo zio? Perché piangi? Chiese il padre con uno di quegli sguardi da tigre affamata che certo doveva gettare ai suoi mucchi d'oro. Ma, signore, arrischiò la fantesca, e chi non avrebbe pietà di quel povero giovanotto che dorme come un tasso ed è ignaro della sua sorte? Io non parlo con te, Nanon, tieni a posto la lingua. Eugénie s'accorse allora che la donna innamorata deve sempre dissimulare i propri sentimenti, e non rispose. Fino al mio ritorno non gli direte nulla, spero, signora Grandet, ordinò il vecchio. Vado a far pulire e livellare il fossato qui vicino sulla strada. Tornerò a mezzogiorno e parlerò con mio nipote degli affari suoi. Quanto a te, signorina Eugénie, se è per quel bell'imbusto che piangi, puoi farne a meno, figlia mia. Egli partirà per le Indie presto, presto, e non lo vedrai più. Preso il cappello, i guanti, li infilò con la solita calma ed uscì. Ah, mamma, io soffoco, gridò la giovanetta appena fu sola con sua madre. Non ho mai sofferto tanto. La buona donna, vedendo la figlia impallidire, aprì la finestra perché respirasse aria fresca. Sto meglio, disse Eugénie poco dopo. Quella crisi nervosa, in un'indole fino allora calma e fredda in apparenza, scosse la signora Grandet, che guardò la ragazza con quell'intuizione di simpatia propria delle madri verso l'oggetto della loro tenerezza e indovinò ogni cosa. D'altra parte, poi, neanche la vita delle due celebri sorelle ungheresi, congiunte l'una all'altra da un capriccio di natura, era stata più intima di quella di Eugénie e di sua madre, sempre insieme nella chiesa, sempre insieme in quell'ambiente. Povera figlia mia, esclamò la signora Grandet, stringendo al seno la testa di Eugénie. A quelle parole la giovane sollevò il capo, fissando la madre come per scrutarne i segreti pensieri, e chiese: Perché mandarlo in India? Sei infelice, non vi pare che debba restar qui? Non è forse il nostro parente più prossimo? Sì, ragazza mia, ciò sarebbe naturalissimo, ma tuo padre ha le sue ragioni e noi dobbiamo rispettarle. Madre e figlia sedettero in silenzio ai loro soliti posti e ripresero il lavoro, ma in uno slancio di riconoscenza per l'ammirabile intuito d'affetto che la mamma le aveva dimostrato, Eugénie le baciò la mano dicendo: Quanto sei buona, mamma mia! Queste parole fecero illuminare l'anziano viso della madre segnato da lunghi dolori. Trovi che sia giusto? Chiese Eugénie. La signora Grandet sorrise lievemente e dopo qualche minuto di silenzio aggiunse sottovoce: L'ami già? Sarebbe un guaio. Un guaio, replicò Eugénie. E perché? Egli ti piace? Piace a Nanon? Per qual motivo non dovrebbe piacere anche a me? Senti, mamma, apparecchiamo la tavola per la sua colazione. E gettò via il lavoro. La madre fece altrettanto e mormorò: Tu diventi pazza. Ma ella già scusava la pazzia della figlia. Eugénie chiamò la domestica. Che volete ancora, signorina? Nanon, tu avrai certo preparato della crema per mezzogiorno? Ah, per mezzogiorno, sì, rispose la vecchia. Bene, fagli dunque un caffè molto carico, poiché ho sentito dire dal signor de Grasset che il caffè si fa molto carico a Parigi. Mettine parecchio. Sì, e dove prenderlo? Comprane. E se il padrone mi incontra? È nei suoi terreni. Corro subito, ma il signor Fessar, dandomi la candela, mi ha già chiesto se in casa nostra sono giunti i tre magi. Ormai tutta la città comincia a sapere di queste spese. Se tuo padre s'accorge di qualche cosa, osservò la signora Grandet, è capace di batterci. Ebbene, ci batta pure, riceveremo in ginocchio i suoi colpi. La signora Grandet non fece che levare gli occhi al cielo mentre Nanon, messa la cuffia, usciva. Eugénie preparò della biancheria pulita e andò a cercare qualche grappolo d'uva che la aveva appeso nel granaio, camminando lieve lungo il corridoio per non svegliare il cugino, né poter restare dal fermarsi innanzi alla sua porta a udirne il respiro calmo e ritmico. La sventura veglia mentre dorme, pensò. Prese le foglie più verdi della vigna, accomodò l'uva in un certo modo civettuolo, come avrebbe fatto un vecchio cuoco, e la portò trionfalmente in tavola. Fece quindi man bassa in cucina sulle pere che il padre aveva contate e le dispose in piramide tra le foglie. Andava, veniva, correva, si affannava, avrebbe voluto rovistare la casa intera, ma il vecchio teneva tutte le chiavi. La domestica tornò in quel punto con due uova fresche ed Eugénie, vedendole, ebbe una voglia matta di saltarle al collo. Il fittavolo della landa le portava nel paniere, gliene ho chieste e me le ha date per compiacermi, il buon vecchio. Dopo un paio d'ore, lasciando 20 volte il lavoro per correre a vedere se il caffè bollisse o per il rumore che faceva suo cugino levandosi, la fanciulla riuscì a preparare una colazione semplicissima, poco costosa, ma che derogava terribilmente dalle abitudini inveterate della casa. A mezzogiorno si mangiava in piedi un pezzo di pane, un po' di frutta o un po' di burro e si beveva un bicchiere di vino. Quando ella vide la tavola pronta accanto al fuoco ed uno dei seggioloni messo davanti la posata del cugino, quando vide i due piatti di frutta, il calice per le uova, la bottiglia di vino bianco, il pane e lo zucchero nella sottocoppa, allora solo ebbe una specie di brivido per tutte le membra pensando allo sguardo di suo padre. Se egli fosse entrato in quel momento e cominciò a guardare di continuo l'orologio a pendolo, lusingandosi nella speranza che la colazione del giovane fosse finita prima del ritorno del vecchio. Non temere, Eugénie, se tuo padre torna, sono io responsabile, disse la signora Grandet. Negli occhi della giovane apparve una lagrima mentre le esclamava: Oh mia buona mamma, non t'ho mai amata abbastanza. Si sentiva Charles andar su e giù da un pezzo per la stanza cantarellando. Infine si decise a scendere, per fortuna poco prima delle 11. Il parigino aveva fatta la sua toletta con la medesima cura che vi avrebbe messo nel castello della nobile signora viaggiante in Scozia, ed entrò con quell'aria affabile e gaia che sta così bene ai giovani e che svegliò in Eugénie un senso di gioia misto a tristezza. Chiese subito alle donne. Avete riposato bene stanotte, cara zia? E voi, cugina? Bene, signore. E voi? Rispose la signora Grandet. Io? Benissimo. Avete fame, n'è vero, cugino? Disse Eugénie. Mettetevi a tavola. Ma io non tocco mai nulla prima di mezzogiorno, l'ora in cui son solito levarmi. Però m'è andato così male il viaggio che, d'altra parte, e trasse il più bell'orologio della fabbrica Breguet. Guarda, sono appena le 11, divento mattiniero. Mattiniero? Osservò la zia. Sì, proprio, ma volevo spicciare i miei affari. Bene, forse mangerei volentieri qualcosa, una inezia, un po' di pollo, un perniciotto. Vergine santa! Esclamò Nanò udendolo. Una pernice! Pensava Eugénie, che avrebbe voluto acquistarla subito con tutte le sue ricchezze. Sedete, gli disse sua zia. Il damerino si lasciò cadere sul seggiolone come una donnina graziosa si butta sul divano e le due donne gli sedettero accanto presso il fuoco. E voi state sempre qui? Chiese Charles, trovando di giorno la sala ancor più brutta di quella che fosse con i lumi. Sempre, rispose la fanciulla guardandolo, tranne all'epoca della vendemmia. Allora andiamo a dare una mano alla Nanon e ci si ferma tutti all'abbazia di Noyers. E non andate mai a passeggio? Qualche volta la domenica, dopo i vespri, se il tempo è bello, disse la signora Grandet, arriviamo fino al ponte o ci rechiamo a vedere falciare i foraggi. Non v'è teatro qui? Che Che andare allo spettacolo, esclamò la buona donna, vedere i commedianti, ma non sapete che peccato mortale? Ecco, mio caro signorino, interruppe la domestica recando le uova, ecco il pulcino nel guscio. Ah, delle uova fresche, disse Charles, che, come tutti coloro i quali sono avvezzi al lusso, aveva già dimenticato il perniciotto. Delle uova fresche? Ma è una delizia, e se aveste un po' di burro, ragazza mia? Il burro. Allora addio pasticcio. Porta dunque del burro, nanò, le gridò Eugénie. La fanciulla guardava il cugino tagliar con cura delle piccole fette di pane e ci si divertiva allo stesso modo che la più sensibile grisette di Parigi si diverte alla rappresentazione d'un dramma in cui trionfa l'innocenza, poiché, a dir vero, il giovine educato da una madre assai squisita e perfezionato da una donna mondana aveva modi civettuoli, leggeri e affascinanti, simili a quelli di una innamorata. L'interesse e la tenerezza di una fanciulla hanno certo in sé qualcosa di magnetico, e Charles, accorgendosi che tutte per lui erano le cure della cugina e della zia, non poté fare a meno di cedere a quei sentimenti che quasi quasi lo inondavano. Volse ad Eugénie uno sguardo pieno di bontà e di carezze, uno sguardo che pareva proprio un sorriso, e contemplandola ebbe agio di scorgere la squisita armonia dei puri lineamenti, la soave aria di innocenza che ne adornava il volto e la magica luce dei suoi occhi in cui scintillavano dolci pensieri d'amore. Perbacco, cugina, se foste in un palco all'opera e vestita a dovere, vi garantisco che mia zia avrebbe ragione davvero, perché fareste commettere molti peccati di desiderio agli uomini e di gelosia alle donne. A quel complimento la giovinetta ebbe come una stretta al cuore, un acuto palpito di gioia, benché nulla vi comprendesse. Oh, cugino mio, volete burlarvi di una povera provincialetta? Se mi conosceste, cugina, sapreste pure che a me non piace scherzare. La burla fa appassire il cuore e dissipa ogni sentimento. Sì, forse mi manca lo spirito per burlarmi degli altri, e ciò è male. A Parigi vi annichiliscono con una parola. A buon cuore, frase che significa il povero giovane è bestia quanto un rinoceronte. Ma siccome io sono ricco e tutti mi sanno abile al punto da colpire un fantoccio a 30 passi, al primo colpo, con ogni sorta di pistola in pieno campo, così il ridicolo non mi tocca. Quel che dite, nipote mio, dimostra molto buon cuore. Avete un bellissimo anello, disse Eugénie. Vi dispiace che lo osservi? Charles tese la mano sfilandolo e la fanciulla arrossì nello sfiorare con la punta delle dita le unghie rosee del cugino. Guardate, mamma, che bel lavoro! Oh, se ve n'è dell'oro! Esclamò Nanon che portava il caffè. Ma che diamine è questo? Chiese il giovane ridendo e indicò un vaso oblungo di terra bruna verniciato all'interno in fondo al quale cadeva il caffè, sospinto prima alla superficie del liquido bollente. E caffè bollito, rispose la fantesca. Ah, zia, lascerò almeno qualche buona traccia del mio passaggio qui. Siete ancora molto indietro a quel che vedo, ma vi insegnerò io a fare del buon caffè in una caffettiera alla Chaptal. E tentò di spiegarne il sistema. Bene, bene, interruppe Nanò, ma se ci vuol tanto non mette conto di servirsene. Per me non lo farò certo mai a quel modo, e chi raccoglierebbe l'erba per la vacca se mi occupassi attorno al caffè? Lo farei io, disse Eugénie. Bambina, mormorò la madre guardandola. A quella parola, che ricordava l'imminenza del dolore per l'infelice giovanotto, le tre donne tacquero fissandolo con un'aria di compassione che lo meravigliò. Che avete dunque, cugina? Zitta, ingiunse la signora Grandet alla fanciulla, che era lì lì per tradirsi. Tu sai, figliuola, che tuo padre si è proposto di parlar lui al signor. Dite semplicemente Charles, osservò il giovane. Ah, vi chiamate Charles? Che bel nome! Esclamò Eugénie. Il male presentito arriva quasi sempre, e proprio in quel punto Nanon, la signora Grandet e la figlia, già inquiete all'idea del ritorno del vecchio bottaio, udirono un colpo di picchiatoio ad esse ben noto. Ecco il babbo, disse Eugénie. E tolse la sottocoppa con lo zucchero, lasciandone cadere qualche pezzo sulla tovaglia, mentre Nanon portava via il calice delle uova e la signora Grandet si alzava come una cerva spaventata. Fu un timor panico di cui Charles rimase stupefatto senza saperselo spiegare. Cosa accade? Domandò. Ma ecco mio padre, rispose Genie. Ebbene? Il signor Grandet entrò e in un solo sguardo penetrante vide tutto. Avete fatto festa a vostro nipote? Bene, benissimo, va benissimo, disse d'un fiato senza balbettare. Quando non c'è il gatto, i topi ballano. Festa? Pensò il giovane, incapace di sospettare il sistema di quella casa. Dammi il mio bicchiere, nanò, aggiunse il vecchio. Eugénie portò il bicchiere e Grandet, tratto di tasca un coltello di corno a lama larga, tagliò una fetta di pane, vi distese sopra con cura un po' di burro e cominciò a mangiare in piedi. Charles intanto metteva dello zucchero nel suo caffè, ma quando Grandet lo vide, scrutò il viso della moglie che impallidiva e fece 3 passi, chinandosi all'orecchio della poverina per sussurrarle: «E tutto quello zucchero dove l'avete preso?» Nanon è andata a comperarne da Fessard, non ve n'era più in casa. È impossibile immaginare con qual profondo interesse le 3 donne seguissero quella scena muta. La domestica aveva lasciato la cucina e sbirciava in sala per vedere come andassero le cose, mentre il giovanotto, trovando il caffè amaro, chiedeva lo zucchero che Grandet aveva già messo sotto chiave. «Che volete, nipote?» «Un po' di zucchero». Mescolatevi del latte, replicò il padron di casa, e vedrete che il caffè sarà più dolce. Eugénie andò a prendere senz'altro la sottocoppa dello zucchero e la ripose in tavola contemplando suo padre con aria calma. Certo fu maggiore il coraggio di lei per tale atto semplicissimo di quello della parigina che sostiene con le deboli braccia una scala di seta per agevolar la fuga dell'amante, poiché a questa, che mostra con orgoglio il delizioso braccio illividito, darà all'amante dolce compenso di lacrime e baci in ogni vena. Ma Charles non potrà mai nemmeno sospettare la terribile agitazione della cugina fulminata dallo sguardo del vecchio bottaio. «Tu non mangi, moglie mia?» La povera ilota, la povera schiava, si fece avanti con un vivo tremito nella persona, tagliò un pezzo di pane e prese una pera, mentre Eugénie, audacemente, offriva al padre dell'uva dicendogli: «Assaggiatene dunque, babbo, ed anche il cugino ne mangerà, non è vero? Li ho scelti apposta per lui, questi bei grappoli. Oh, se non ci si mette riparo, son capace di porre a saccheggio Saumur per voi, nipote. Quando avrete finito, andremo insieme in giardino. Ho da dirvi delle cose abbastanza tristi». Lo sguardo che Eugénie e la madre rivolsero a Charles fu per lui come uno sprazzo di luce rivelatrice. «Che mai significano le vostre parole, zio? Dopo la morte della povera mamma, non so che sventura possa colpirmi ancora. Nipote, è dato ad alcuno di prevedere quali dolori voglia provarlo la provvidenza?» osservò la zia. Ta-ta-ta-ta! Strillò Grandet. Ecco che incominciano le sciocchezze. Sento una certa pena, mio caro, nel vedere le vostre mani belle bianche. E così dicendo gli mostrò quella specie di spalle di montone che la natura aveva posto in fondo alle sue braccia. Ecco delle mani fatte per ammassar scudi. Voi invece foste educato a mettere i piedi nella pelle con cui si fanno i portafogli per conservare i nostri biglietti di commercio. Male, male. Ma che volete dire, zio? Confesso che non vi capisco. Venite, disse Grandet. L'avaro chiuse lo sportello, bevve quel che restava del suo vino bianco e aprì la porta. Coraggio, cugino. L'accento della ragazza aveva messo il ghiaccio nel cuore di Charles, che seguì il terribile parente in preda ad un'angoscia straordinaria. Eugénie, sua madre e la domestica passarono in cucina, eccitate da una invincibile curiosità di spiare i 2 attori della scena che stava per svolgersi nel gabinetto umido dove il vecchio passeggiava ora silenzioso a fianco del nipote. Grandet non si sentiva imbarazzato sul modo di comunicare a Charles la morte del padre, ma provava quasi compassione, sapendolo senza un soldo, e studiava le frasi per mitigare l'espressione di quella realtà crudele. Dirgli «avete perduto il padre?» era nulla, perché d'ordinario i padri muoiono prima dei figli, ma dire «non avete più un centesimo» era come riunire in poche parole tutte le sciagure di quaggiù. E già per la terza volta faceva il giro del viale di mezzo, udendone la sabbia scricchiolare sotto i piedi. Nelle circostanze solenni della vita, l'anima resta come legata ai luoghi ove piaceri e dolori ci colpiscono. E perciò Charles esaminava attento gli arboscelli di quel giardinetto, le foglie vizze che cadevano, i guasti delle mura e le figure bizzarre degli alberi da frutta, in modo che quei dettagli si imprimevano nel fondo fosco del suo avvenire, mescolandosi per sempre a quell'ora suprema in forza di una mnemonica tutta speciale delle passioni. Fa assai caldo oggi, e il tempo è bello, disse Grandet, aspirando una boccata d'aria. Sì, zio, ma perché? Bene, amico, ho triste nuove da darti. Tuo padre sta male, molto male. E allora perché son qui? No, no, subito, dei cavalli d'apposta. Ci sarà, spero, una carrozza nel paese, aggiunse poi, volgendosi al vecchio che se ne stava immobile. Carrozze e cavalli non servono, rispose Grandet, guardando Charles che lo fissava muto con gli occhi vitrei. Sì, giovanotto mio, tu l'indovini. Egli è morto, ma c'è qualcosa di più grave ancora. Si è bruciato la cervella. Mio padre. Sì, e non è tutto, poiché i giornali ne parlano come se ne avessero il diritto. Leggi. Grandet spiegò il foglio preso in prestito dal notaio e gli mise il fatale articolo sotto gli occhi, mentre il giovane, poco provato al dolore, scoppiava in lacrime, oppresso dalla pena degli affetti. E via, meno male, pensò l'altro. Poco fa il suo sguardo mi impensieriva, ma già che piange è salvo. Indi aggiunse, senza badare se il nipote avesse forza di ascoltarlo. Del resto, ciò è nulla, mio povero ragazzo, è nulla, e ti consolerai. Il peggio sta. Oh no, mai, mai, padre mio, il peggio sta nel fatto che egli ti ha rovinato, e oggi non possiedi più un soldo. E che mi importa? Dov'è mio padre? Oh, babbo! Lacrime e singhiozzi destavano echi terribili. Le tre donne all'udirli piangevano anch'esse, comprese di pietà, poiché il pianto è contagioso al pari del riso. Charles, senza dar più retta allo zio, corse attraverso il cortile fino alla scala, salì alla sua camera e si gettò sul letto, nascondendo la faccia nelle lenzuola per piangere liberamente, lungi dai suoi parenti. Bisogna che gli passi la prima impressione, disse Grandet, rientrando in sala dove Eugénie e sua madre avevano subito ripresi i loro posti e lavoravano con mano tremante dopo essersi asciugati gli occhi. Però questo giovanotto non è buono a nulla, s'occupa più dei morti che del danaro. La fanciulla ebbe un brivido nell'udire suo padre parlare così del più santo fra i dolori e da quel punto essa cominciò a giudicarlo. Benché affievoliti per la distanza, i singhiozzi di Charles si ripercuotevano in quel fabbricato sonoro e il suo pianto disperato, che pareva uscire di sotterra, si fece meno violento solo verso il tardi e cessò quasi a sera. Povero giovane, sospirò la signora Grandet. Fatale esclamazione. Papà Grandet guardò sua moglie, Eugénie e la zuccheriera, si ricordò della insolita colazione apparecchiata per l'infelice suo parente e si piantò in mezzo alla sala. A proposito, disse con la calma abituale, spero che non vorrete ripetere le vostre prodigalità, signora. Non vi do il mio danaro per trattare a zuccherini quello scioccherello. La mamma non ci ha colpa affatto, sono stata io che. Forse perché sei maggiore di età, rispose Grandet interrompendo la figlia, ti permetti di contrariarmi? Pensa, Eugénie. Babbo, il figlio di vostro fratello non doveva mancare in casa vostra. Gridò il bottaio su quattro toni cromatici. Il figlio di mio fratello di qua, mio nipote di là. Charles non ci è nulla, non ha un quattrino e suo padre è fallito. Quando quel Ganimede avrà pianto l'anima sua, sloggerà di qui perché non voglio che mi metta sottosopra la casa. Che significa fallire, babbo? Fallire è forse commettere l'atto più disonorevole del mondo? Deve certo essere una gran colpa e il povero uomo sarà dannato, osservò la signora Grandet. E via, ecco le solite chiacchiere, disse il vecchio alla moglie, crollando le spalle. Fallire, Eugénie, significa essere ladro, e un ladro che disgraziatamente viene protetto dalla legge. Figurati che certa gente ha fornito merci a Guillaume Grandet, fidando sul suo onore e sulla sua probità, ed egli ha preso tutto e non lascia loro che gli occhi per piangere. Il bandito che si dà alla campagna è preferibile sempre a chi fa bancarotta. Almeno quello vi assale e potete difendermi. Almeno egli rischia la vita. Ma l'altro? Insomma, Charles è disonorato. L'eco dolorosa di quelle parole scese in fondo al cuore della povera ragazza, gravandovi come un macigno, poiché nella sua semplicità di delicato fiore nato in mezzo alla foresta, ella non conosceva né le massime del mondo né i ragionamenti ingannatori e di sofismi. Senz'altro credette all'atroce spiegazione che del fallimento le dava il padre a bella posta, evitando di spiegare la differenza tra fallimento involontario e bancarotta fraudolenta. Bene, babbo, ma non potevate voi impedire questa sventura? Mio fratello mi ha chiesto consiglio, e poi... E poi egli è debitore di 4 milioni. E cos'è mai 1 milione, babbo? Disse lei con l'ingenuità di un bambino che crede di poter trovare lì per lì ciò che desidera. 1 milione? Esclamò Grandet. È 1 milione di pezzi da 20 soldi, e occorrono 5 pezzi da 20 soldi per fare 5 franchi. Dio mio, gridò Eugénie. E come mai lo zio possedeva 4 milioni? V'è forse qualcun altro in Francia che possa avere tanto denaro? Il vecchio si carezzava il mento e sorrideva d'un riso strano mentre Eugénie continuava. Che sarà di mio cugino Charles? Partirà per le Indie e là, secondo il voto di suo padre, potrà tentare la fortuna. Ed ha poi i mezzi per giungervi? Gli pagherò io il viaggio fino... Sì. Fino a Nantes. Eugénie gli saltò al collo. Ah, babbo, voi siete buono, voi! Quell'abbraccio fece quasi diventar rosso Grandet, che sentiva un po' il rimorso della coscienza. Occorre molto tempo per accumulare 1 milione? Chiese lei. Perbacco, rispose il bottaio, tu conosci quanto vale un napoleone? Ebbene, per arrivare a 1 milione ce ne vogliono 50.000. Mamma, faremo dire delle novene per lui. Ci stavo pensando, aggiunse la buona donna. Eccoci da capo, sempre spender denaro, gridò il marito. Ah, credete forse che vi siano centinaia e migliaia di Napoleoni qui in casa? In quel punto un lamento sordo, più lugubre degli altri, risuonò nei granai, agghiacciando le due donne. Nanon, va un po' a vedere lassù se egli dovesse uccidersi, disse Grandet. Poi, volgendosi alla moglie e alla figliola, che a quelle parole erano divenute pallide, osservò: Ad ogni modo vi avverto di non fare bestialità, voi altre. Esco per girare un po' attorno agli olandesi che partono oggi, poi passerò da Cruchot per discutere con lui di questi affari. Quando udirono chiudere la porta, Eugénie e la madre respirarono. Prima di quel mattino la fanciulla non s'era mai sentita a disagio innanzi al padre, ma da qualche ora ella mutava ad ogni istante sentimenti e idee. Mamma, quanti Luigi si fanno con una botte di vino? Tuo padre vende le sue tra 100 e 150 e talvolta anche 200 franchi, almeno così mi pare di aver udito. E può raccogliere 1.400 botti? In verità, fanciulla mia, non ne so nulla, tuo padre non mi parla mai dei suoi affari. Ma dunque il babbo deve essere ricco? Forse. Però il signor Cruchot mi disse dell'acquisto di Froidfond 2 anni or sono, e questo l'avrà un po' paralizzato. Eugénie, che non capiva più niente della ricchezza del padre, si fermò con i suoi calcoli. Oh, non si è nemmeno accorto di me, il piccino, esclamò la domestica tornando. È disteso lungo, lungo sul letto come un vitello e piange come una Maddalena. Ma da quale sventura è stato colpito il povero giovane? Saliamo a confortarlo, mamma, presto, se bussano scenderemo. La signora Grandet non seppe resistere al fascino della voce di sua figlia, divenuta sublime in quel momento perché schiettamente donna. E tutte e due, col cuore palpitante, giunsero all'uscio aperto della stanza di Charles, che, nelle lacrime, non vedeva né udiva, emettendo solo gemiti inarticolati. «Quanto vuol bene a suo padre!» disse la fanciulla sottovoce. Nell'accento di quelle parole fremeva indubbiamente la speranza di un cuore appassionato, ed anche la signora Grandet rivolse alla figliola un dolce sguardo materno e le sussurrò nell'orecchio: «Bada, tu forse l'amerai!» Amarlo, riprese Eugénie. Ah, se sapessi che mi ha detto il babbo. Charles alzò la testa e scorse la zia e la cugina. Ho perduto il padre, il mio povero padre. Ah, se egli mi avesse parlato della sua disgrazia, ci saremmo adoperati tutti e due per mettervi riparo. Dio mio, il babbo. Ero tanto sicuro di rivederlo che mi pare di averlo abbracciato con freddezza partendo. I singhiozzi lo interruppero. Noi pregheremo sempre per lui, disse la signora Grandet. Rassegnatevi alla volontà del Signore. Cugino, aggiunse Eugénie, abbiate coraggio e, poiché la perdita è irreparabile, pensate a salvare il vostro onore. Con l'istinto e la fierezza della donna, che ha spirito in ogni cosa, anche quando conforta, la fanciulla cercava di distrarlo dal dolore, occupandolo di se stesso. Il mio onore! Gridò il giovane buttandosi indietro i capelli con un movimento brusco e sedé sul letto con le braccia incrociate. Ah, è vero, mio padre è fallito, mi diceva lo zio. Poi, con grido straziante, nascose il volto fra le mani. Lasciatemi, cugina, lasciatemi. Dio mio, perdonate il babbo. Oh, quanto ha dovuto soffrire. V'era un non so che di terribile e di commovente in quell'angoscia giovanile, vera, schietta, senza calcolo, qualcosa di fieramente pudico che le anime semplici delle due donne compresero subito, non appena fece loro cenno di lasciarlo solo. Scesero tacite a riprendere i loro posti vicino alla finestra e lavorarono per circa un'ora senza scambiarsi una parola. La fanciulla aveva visto nella stanza con un colpo d'occhio i graziosi ninnoli di toeletta, le forbici, i rasoi ornati d'oro, e quell'avanzo di lusso in mezzo a tanto strazio aveva accresciuto il suo affetto per Charles, quasi in forza del contrasto. Mai così grave avvenimento né spettacolo così drammatico avevano colpito la immaginazione di quei due esseri sempre immersi nella calma e nella solitudine. Mamma, noi porteremo il lutto per lo zio. Questo deve ordinarlo tuo padre, rispose la buona donna, e stettero zitte di nuovo mentre Eugénie tirava i suoi punti con una regolarità di moti dal quale un osservatore avrebbe capito a che si rivolgeva quella meditazione. Il più grande desiderio dell'adorabile creatura era di partecipare ora al dolore del cugino. Verso le 4 un colpo brusco di battente fece sussultare la signora Grandet. Che ha tuo padre? Chiese alla figlia. Il vignarolo entrò tutto lieto, si tolse i guanti e si fregò le mani così forte che le avrebbe scorticate se la pelle non fosse stata dura come un cuoio di Russia. Prese a passeggiare in su e giù, a guardare il tempo, ed alla fine il segreto gli sfuggì. Moglie mia, narrò senza balbettare, li ho presi tutti nel lacciuolo, ho venduto il vino. Gli olandesi e i belgi erano in procinto di partire stamane e io sono andato a far quattro passi in piazza proprio davanti all'albergo dove alloggiavano, sempre con aria di indifferenza. Coso, sì, quel tale che tu conosci è venuto. I proprietari di buone vigne hanno deciso di aspettare ancora per vendere ed io mi sono guardato bene dal dissuaderli. Il nostro belga era alle strette, me ne sono accorto e là subito affar fatto. Egli prende il mio raccolto a 200 franchi la botte e paga la metà a contanti in oro. Il contratto è conchiuso ed ecco 6 luigi per te. Fra 3 mesi i vini andranno molto giù di prezzo. Quest'ultima frase fu pronunziata con tono tranquillo, ma con sì profonda ironia che se gli abitanti di Saumur, raccolti allora in piazza e stupefatti per la vendita combinata da Grandet, l'avessero udita, sarebbero stati colti da un fremito per le vene e il timor panico avrebbe subito invaso il ceto commerciale facendo ribassare i vini del 50%. Voi avete 1000 botti quest'anno, babbo? Sì, bimba mia. Era questa la più alta espressione di gioia del vecchio bottaio. Il che vuol dire 200.000 pezzi da 20 soldi. Appunto, signorina Grandet. Ebbene, babbo, allora non vi sarà difficile soccorrere Charles. La meraviglia, la collera, lo stupore di Baldassarre quando vide apparire il Mane Tekel Fares possono considerarsi un non nulla di fronte al freddo corruccio del vecchio che, mentre non pensava più al nipote, s'accorgeva subito come questi avesse preso largo posto nel cuore e nei calcoli della figliuola. Oh, perbacco, Da che questo damerino ha messo piede qui in casa, tutto va sottosopra. Voi vi date l'aria di ricconi e sembra che vi troviate a nozze e a festini, ma io non lo voglio, capite? All'età mia debbo ben sapere come regolarmi e non ho bisogno di consigli. Farò per mio nipote quanto mi converrà e non spetta a voi di impicciarvene. Tu poi, Eugenie, bada a non parlarmene più, se non vuoi che ti mandi in 448 all'abbazia di Noyers con Nanon. Dov'è il giovanotto? È sceso? No, amico mio, rispose la moglie. E che fa? Piange suo padre, disse Eugenie. Grandet guardò la ragazza senza trovar parola da replicare, sentendosi un po' padre anche lui. Poi prese uno o due giri per la sala e si recò lesto lesto nel suo gabinetto a meditarvi un impiego dei nuovi capitali nei fondi pubblici. Il taglio dei suoi 1.000 e più ettari di bosco gli aveva dato 600.000 franchi, a cui unendo il ricavato dei pioppi e le rendite di 2 anni, oltre i 200.000 franchi che prendeva col vino, veniva ad accumulare un insieme di 90.000 franchi. Lo tentava quel 20% che poteva guadagnarsi in breve sulla rendita dello Stato, e così calcolò la sua speculazione al margine del giornale che annunziava la morte del fratello, rimanendo sordo ai gemiti del nipote. Di sotto intanto si serviva il pranzo e la domestica venne a picchiare contro il muro per avvisarlo. Nello scendere egli pensava ancora: arriviamo all'8% di interesse, quindi vi è convenienza nell'affare in 2 anni e 1.500.000 franchi che mi vengono tutti in oro sonante. E così chiese forte: dov'è mio nipote? Dice che non vuol mangiare, rispose Nanon. Non è una bella cosa questa. Tanto di risparmiato, replicò il padrone. Per bacco, osservò l'altra. La fame caccia anche i lupi dal bosco. Il pranzo trascorse in un silenzio strano. Mio buon amico, disse la signora Grandet, quando la tavola fu apparecchiata, bisognerà prendere il lutto. A dir vero, signora, mi sembra che non abbiate altro da inventare per buttar via del denaro. Il lutto sa nel cuore e non negli abiti. Ma il lutto d'un fratello è indispensabile e la Chiesa ci ordina di... Compratevi gli abiti da lutto con i vostri 6 Luigi, in quanto a me basterà un po' di crespo. Eugenie levò gli occhi in alto, senza parlare, poiché per la prima volta in vita sua sentiva ferire ad ogni momento i propositi generosi in lei assopiti e ridestatesi d'un tratto. Quella sera parve somigliasse alle altre, tristi e monotone, ma fu certo la più orribile. La fanciulla lavorò a testa china e non si servì dell'astuccio che Charles aveva disprezzato il giorno prima. La madre continuò la sua maglia e il vecchio si immerse per 4 ore nei calcoli che avrebbero meravigliato certo tutta Saumur l'indomani. Non vi fu alcuna visita. La città intanto parlava del nuovo affare di Grandet, del fallimento di suo fratello e dell'arrivo del nipote, mentre in omaggio al bisogno di ciarlare sugli interessi comuni, i proprietari di vigne erano convenuti in casa de Grassin a fulminare d'imprecazioni terribili l'ex sindaco. Nanon in un angolo filava e il rumore delle sue ciabatte si sentiva di quando in quando sul pavimento grigiastro della sala. «Sembra che noi non usiamo più le nostre lingue», disse mostrando i suoi denti bianchi e grossi come mandorle sbucciate. «Non occorre usar nulla», rispose Grandet, scuotendosi dalla meditazione durante la quale gli sorrideva la prospettiva di 8 milioni in 3 anni e si vedeva già assiso su un monte d'oro. «Andiamo a letto. Vado sopra a dar la buona sera a mio nipote, anche per provare di fargli mangiare qualche cosa». La signora Grandet si fermò sul pianerottolo per udire la conversazione che avrebbe avuto luogo tra Charles e il vecchio, mentre Eugenie, più ardita della madre, salì 2 gradini. «Ebbene, nipote mio, siete addolorato, piangete, ed è naturale perché un padre è sempre un padre, ma bisogna anche sopportare con pazienza le disgrazie. Mentre vi struggete in lacrime, io mi occupo delle vostre cose. Sono un buon parente, io, su via». «Un po' di coraggio? Bevereste un bicchiere di vino? A Saumur non costa nulla il vino e lo si offre come nelle Indie una tazza di tè. Ma siete all'oscuro. Male, male. Bisogna veder chiaro in ciò che si fa». E mosse di filato verso il caminetto. «Ecco», gridò, «ecco delle candele. Dove diavolo sono andati a pescare delle candele di cera? Guasterebbero perfino il pavimento della mia casa per cuocere delle uova a quel giovanotto. Nell'udir queste parole, madre e figlia scapparono in camera e si misero a letto in un attimo, come topi spaventati che rientrano nei loro buchi. Sicché avete un tesoro voi, signora? Chiese il bottaio entrando nella camera di sua moglie. Amico mio, sto recitando le orazioni. Abbiate pazienza, rispose la povera donna con voce alterata. Al diavolo il tuo buon Dio, borbottò Grandet. Gli avari non credono nella vita futura, poiché per essi il presente è tutto, e questo stesso concetto diffonde una luce orribile sul mondo odierno, ove più che mai il denaro domina leggi, politica e costumi. Istituzioni, libri, uomini e dottrina cospirano insieme a scuotere la fede in un'altra vita. Fede su cui da 18 secoli si basa l'edificio sociale. Tuttavia ci troviamo quasi al medesimo punto, poiché l'avvenire che ci attendeva al di là del Requiem fu trasportato nel presente. Giungere per fas et nefas al paradiso terrestre del lusso e delle gioie vanitose, pietrificare il cuore e macerarsi il corpo nell'ansia di beni passeggeri, come un tempo si soffriva il martirio per acquistare i beni eterni. Ecco l'idea di tutti, l'idea stabilita e concreta in ogni luogo, persino nelle leggi, le quali domandano all'uomo cosa paghi, invece di dirgli cosa pensi. Se una dottrina simile si diffonderà dalla borghesia al popolo, che ne sarà del mondo? Signora Grandet, hai finito? Domandò di nuovo il bottaio. Amico mio, sto pregando per te. Benissimo, buonasera. Parleremo domattina. La poveretta prese sonno come lo scolaro che non sa la lezione e prevede allo svegliarsi il viso irritato del maestro Ma. Mentre ella s'avvolgeva paurosa nelle lenzuola, ecco Eugénie avvicinarsi in camicia, a piedi nudi, per darle un bacio in fronte. Oh, mamma buona, domani gli dirò che sono stata io. No, ti manderebbe a Noyer. Lasciami fare, non mi mangerà alla fine. Lo senti, mamma? Cosa? Non senti? Egli piange sempre. Torna a letto, figliuola, ti si geleranno i piedi. È tanto umido il pavimento. Così si chiudeva il giorno solenne, la cui grave traccia rimaneva impressa nella vita della ricca ma infelice ereditiera, e il cui sonno non ebbe più l'inconscio abbandono e la purezza soave di una volta. Assai frequente è il caso che certi atti della vita umana, benché proprio veri, sembrino in fondo inverosimili. Ma non accade ciò forse perché noi cerchiamo quasi sempre di illuminare le idee più spontanee con una specie di luce psicologica, senza che tuttavia si spieghino le misteriose ragioni da cui derivano? Forse la profonda passione della fanciulla dovrebbe analizzarsi nei moti più intimi e delicati, poiché è divenuta, come direbbe un bello spirito, addirittura una malattia e ha pervaso la sua intera esistenza. Molti si limitano a negare lo sviluppo invece di calcolare la forza dei vincoli, dei nodi, degli anelli che legano segretamente un fatto all'altro nell'ordine morale. Ma qui il passato di Eugénie sarà per gli studiosi della natura umana come la prova della sua ingenuità e dell'improvviso effondersi dell'anima alla quale tanto meglio si schiuda il più complesso dei sentimenti femminei, la pietà, quanto maggiore era stata la calma in cui era vissuta. Scossa dai casi del giorno, ella si destò più volte per tendere l'orecchio verso la stanza del cugino, donde le pareva venissero quei sospiri che di continuo le risuonavano in petto nella sua fantasia. Ora lo vedeva spirare di dolore, ora lo sognava morente di fame. Verso il mattino ritenne di aver udito una terribile esclamazione e si vestì subito alla scarsa luce dell'alba, accorrendo leggera presso l'uscio sempre aperto della stanza del giovane. La candela s'era consumata fino in fondo e Charles, vinto dal bisogno fisico, dormiva vestito in una poltrona col capo abbandonato sul letto e immerso nei sogni di chi ha lo stomaco vuoto. La fanciulla poté quindi piangere a suo agio ed ammirare il bel viso giovanile impallidito dal dolore, gli occhi gonfi di lacrime che pareano scorrere anche nel sonno. Forse per una misteriosa corrente di simpatia, Charles indovinò la presenza della giovinetta e, aprendo gli occhi, se la vide accanto tutta commossa. «Scusate, cugina», mormorò quasi inconscio dell'ora e del luogo ove si trovava. «Vi sono cuori che qui vi comprendono, cugino mio, e noi abbiamo creduto che aveste bisogno di qualcosa. Ma perché non vi coricate? A quel modo sarete stanco». «Questo è vero. Bene, addio allora». Ed uscì, quasi fuggendo, vergognosa e felice di essere venuta. L'innocenza sola si arrischia a simili arditezze, poiché la virtù, istruita, calcola bene quanto il vizio. Eugénie, che non aveva tremato a fianco al cugino, poté appena reggersi sulle gambe quando fu in camera sua. La sua vita ignorante era cessata tutta a un tratto. Ella ragionò, si fece dei rimproveri. Cosa penserà di me? Crederà che l'ami? Ed era appunto questo che ella desiderava soprattutto di fargli credere, giacché l'amore sincero ha forza divinatrice e sa bene che l'amore chiama amore. Che strano caso per quella solitaria fanciulla essere entrata così di nascosto nella stanza di un giovane. Non vi sono forse in amore atti e pensieri che per certe anime sono come il vincolo di un sacro fidanzamento? Un'ora dopo, ella andava da sua madre per aiutarla a vestirsi, come al solito, e tutte e due ripresero i loro posti davanti alla finestra, in attesa di Grandet, con quell'ansia che, a seconda dei caratteri, agghiaccia il cuore e lo salda, lo stringe e lo dilata nel timore di una scenata o di un castigo. Sentimento questo naturalissimo anche negli animali domestici, i quali gridano per la più piccola correzione e tacciono invece se son feriti per inavvertenza. Grandet scese, ma rivolse con aria distratta la parola a sua moglie, abbracciò Eugénie e si mise a tavola senza far supporre che pensasse alle minacce del giorno prima. «Che ne è di mio nipote? In fondo il ragazzo non dà fastidio». «Dorme, signore», rispose Nanon. «Meglio così, risparmia la candela», aggiunse Grandet in tono beffardo. Quell'insolita clemenza, quella gaiezza amara colpirono la signora Grandet, che osservò attentamente suo marito. Il buon uomo. Qui è forse utile notare che in Turenna, nell'Angione, il Poitou ed in Bretagna l'appellativo buon uomo, che talvolta adoperammo per indicare Grandet, va dato così alla gente più trista come alla più bonaria, purché si tratti di persone di una certa età. Il buon uomo dunque prese il cappello e i guanti, dicendo: «Vado a fare un giro in piazza per vedere i Cruchot. Eugénie, tuo padre cova certo qualcosa». Grandet, infatti, poco dedito al sonno, passava metà delle notti nei calcoli preliminari, da cui le sue vedute, le sue riflessioni e i suoi disegni attingevano la precisione meravigliosa e si assicuravano il costante successo che sorprendeva l'intera Saumur. Il potere umano è un insieme di pazienza e di tempo, e la gente forte è quella appunto che vuole e veglia, come la vita dell'avaro è un continuo esercizio della forza umana a vantaggio della propria individualità. Essa poggia su due sentimenti soli, l'amor proprio e l'interesse, ma poiché questo equivale in qualche modo all'amor proprio pratico e bene inteso, cioè all'affermazione perenne di una superiorità vera, si possono pur considerare l'uno e l'altro quali parti di un sol tutto, che è l'egoismo. Di qui forse deriva lo straordinario interessamento che il pubblico prende al tipo dell'avaro messo in scena da abile artista, sentendosi ciascuno avvinto per un filo a persone che rispecchiano tutti gli istinti dell'uomo e tutti li riassumono. Vi è mai individuo che non abbia desideri, o vi è desiderio che possa soddisfarsi senza denaro? Aveva ben ragione la moglie dell'ex bottaio di credere che gli covasse dentro qualcosa, e difatti, come tutti gli avari in genere, sentiva prepotente il bisogno di giocare una partita col resto degli uomini e togliere loro in modo legale degli scudi, imporsi agli altri ed acquistare il diritto perpetuo di disprezzo verso i deboli che quaggiù si lasciano inghiottire. Non è forse atto di potere? Oh, chi ha capito l'agnello che si stende umile ai piedi di Dio, l'emblema più commovente di tutte le vittime del mondo e del loro avvenire, la glorificazione della debolezza e del dolore? L'avaro bada che quell'agnello ingrassi e cerca di allevarlo in un parco, Poi lo ammazza, lo cuoce, ne mangia e lo disprezza, giacché il cibo degli avari si compone proprio di disprezzo e di denaro. Durante la notte Grandet aveva carezzato altre idee, ordendo una trama per burlarsi dei parigini, per torcerli, aggirarli, renderli malleabili, costringerli ad andare e venire, a sparger sudori e a farsi lividi di timore o di speranza. Voleva divertirsi a loro spese, lui, l'antico bottaio, in fondo alla sala grigia o su per la scala tarlata della sua casa di Saumur, e mentre così s'occupava del nipote, sarebbe anche giunto a salvar l'onore del fratello morto senza spendere un soldo. Avendo già deciso di collocare per 3 anni i suoi fondi, non gli restava che la semplice amministrazione dei beni, e ciò era poco per la sua maliziosa attività. Quindi in buon punto capitava quel fallimento. Avido di sentir qualcosa da stringere fra le zanne, aveva pensato di sminuzzare i parigini a vantaggio di Charles e mostrarsi ottimo fratello a buon prezzo. L'onore della famiglia entrava come un accessorio nel disegno e poteva paragonarsi al desiderio istintivo dei giocatori di veder bene giocata una partita, anche quando non vi hanno interesse personale. Gli occorreva oggi l'aiuto dei Cruchot, però non sarebbe andato a cercarli. Egli aveva deciso di chiamarli invece in casa sua quella sera stessa e di cominciare a recitare la commedia, per cui domani, senza un centesimo di spesa, avrebbe riscosso l'ammirazione generale della città.